persone che ancora dovevano nascere allora, ecco, non... quindi non esistevano DVD, non esistevano nemmeno videocassette 30 anni fa, quindi insomma il percorso di un film era nelle sale cinematografiche, un percorso molto più lungo di oggi, e però poi lì finiva. E quindi innanzitutto non mi aspettavo di una vita così lunga. Poi, appunto, come dicevo prima, non ho cercato di cambiare modo di fare cinema da quel film appunto artigianale, io sono un autarchico, a questo. Ecco, non ho cercato di andare verso i gusti del pubblico, che poi sono sempre presunti gusti del pubblico, perché per fortuna nessuno di noi, critici, registi, giornalisti, produttori, nessuno di noi poi conosce i gusti del pubblico. Ecco. E ogni tanto ci sono delle sorprese, in positivo, in negativo. Ecco, e quindi ho fatto questo film un po' come avevo fatto Io sono un autarchico, che era un film con una cinepresa Super 8, minuscola, e che fu accolto così, come, in maniera un po' sbagliata e demagogica, come una soluzione per la crisi del cinema italiano. Io da quando ho cominciato a fare filmetti con il Super 8 sento parlare di crisi del cinema, crisi del cinema italiano, insomma, non ci ho mai fatto molto caso. Nel senso che è importante che non entri in crisi dentro di me la voglia di vedere cinema degli altri e di fare, di raccontare i miei film. Per ora è rimasta intatta questa curiosità di andare al cinema a vedere i film degli altri e la voglia di raccontare io le mie storie. Dicevo, in maniera un po' così esagerata, fu accolto un film in Super 8, Io sono autarchico, però non era quella certo la ricetta, insomma, nell'anno in cui usciva, molto bello, 900 di Bertolucci, nel 76, non è che la ricetta erano tanti filmetti in Super 8, insomma, che oltretutto era pure molto difficile da distribuire, da far vedere. Insomma, dopo così ho fatto questo film Ecce Bombo, e mi ricordo benissimo così due proiezioni private, appunto il film doveva ancora uscire, non era uscito nei cinema. Mi ricordo una in cui c'era... Ah, sai, i bambini sono ancora svegli a quest'ora, sento, io sono un po' Dolby Stereo, anche un po' Dolby Digital, e sento là che c'è un sacco di bambini che
L'altra
giocano.
sera un sacco di bambini hanno chiesto l'autografo a Dario Argento e io mi sono stupito dicendo: ma Dario, non sono un po' piccoli per vedere i tuoi film? Lui mi ha detto: i bambini sono i più grandi fan dei miei film. I bambini di oggi sono pieni di sorprese.
Sì, sorpresa. Va bene, e quindi mi sono perso, non mi ricordo proprio.
Le due
Dove
proiezioni
sono? Ah sì,
private.
no, mi ricordo benissimo una proiezione per una persona che aveva una trasmissione televisiva e disse: no, vabbè, ma questo però è un film da festival, non è un film da pubblico. È una. Poi un'altra proiezione privata col mio produttore, c'eravamo io, il montatore e il mio produttore, vedemmo questo film e lui mi disse alla fine della proiezione: no, ma io gli voglio bene a questo film, come a quei figli un po' difficili, riusciti meno bene, così, che bisogna seguire. E quindi io già parlavo di ragazzi così, che facevano un piccolo gruppo di autocoscienza maschile, che insomma ce n'erano pochi femminili, nessuno maschile. E allora dico: vabbè, insomma, questo film forse potrà interessare solo le persone vicine all'ambiente che io racconto nel film. Invece poi c'è stata una grande sorpresa, per cui persone lontane da questi personaggi, da questo mondo, lontane per età, lontane per esperienze culturali, lontane per classe sociale e penso anche, mi sembra di ricordare, anche lontane politicamente dai personaggi protagonisti del film. Ecco, poi invece ci fu un interesse e una, come dire, immedesimazione da parte di persone molto lontane da questo ambiente che mi colpì, insomma, anche favorevolmente, nel senso che poi il cinema è questo, nel senso che ogni tanto succedono queste cose. E non mi aspettavo, appunto, non mi aspettavo assolutamente tutto questo, insomma, tutta questa clamore, questa immedesimazione non solo giovanile, ecco, non solamente giovanile.
Se il film fosse rimasto, come dicevamo prima, usando un'espressione anacronistica rispetto al film, ma se Acebombo fosse rimasto un fenomeno di nicchia, tu avresti seriamente ripensato ad un futuro come cineasta? Che avresti fatto? Capisco che è una questione di vite parallele che non sono avvenute, per fortuna,
sì,
nel tuo caso.
Sì, insomma, allora non c'era la possibilità di fare film in video come oggi, no? Che, insomma, ha i suoi aspetti positivi e negativi, nel senso che oggi con il video è possibile, il digitale, eccetera, è possibile fare film a basso, anche a bassissimo costo, però è probabile che molte persone arrivino a fare film senza aver riflettuto sul mezzo espressivo che stanno usando, cioè nel senso che può dare l'impressione di essere facile da usare, no, il video. Ecco, quindi non c'era questa possibilità di fare così film con due lire. Ecco, se fosse andato molto male, beh, insomma, diciamo che gli anni successivi, insomma, sarebbero stati un po' più complicati. Ecco, grazie a questo successo ho potuto continuare a fare i miei film nel modo in cui volevo farli, con uno stile che cercava di essere personale, ecco.
Come nacque il titolo? Il bombo è un insetto, ma non credo che ci sia nessuna allusione.
No, mi dicevano che dalle parti di Corso Trieste a Roma c'era uno straccivendolo che passava urlando "Ecce bombo". Ecco, e allora poi c'erano dei titoli alternativi, di cui uno spaventoso, che era "Sono stanco delle uova in tegamino". Non mi chiedere, sì, in realtà la genesi di questo titolo era perché io era una delle poche cose che sapevo fare, allora rimanevo da solo a Roma ad agosto, d'estate, erano le uova al tegamino. Quindi uno dei titoli alternativi era "Sono stanco delle uova in tegamino", un altro era "Delirio d'agosto" e altri ce n'erano. E penso che se il film fosse andato male, la colpa sarebbe stata addebitata al titolo. Che brutto titolo, colpa del titolo se è andato male. E l'anno dopo ci fu un film che costò ancora meno del mio e che incassò ancora di più del mio, che fu "Ratataplan" di Nichetti. L'anno dopo ancora esordì Verdone e l'anno dopo ancora Troisi. Insomma, tra il 78 e l'81 ci furono così l'inizio, tutti questi inizi.
E questo tra l'altro mi dà lo spunto per ritornare un attimo a quel momento. Come sempre la stampa crea delle formule, naturalmente, e spesso queste formule sono vuote, però allora si parlava dei nuovi comici,
sì,
e per un certo periodo eri un nuovo comico anche tu.
Sì,
poi la tua carriera ha preso vie diverse, sì, e sarebbe difficile considerare La stanza del figlio o Il caimano i film di un nuovo comico, fermo restando che tu pensavi, come dicevamo prima, di aver fatto un film doloroso per pochi. Io invece continuo a trovare anche oggi Acebombo straordinariamente divertente, pur con molti momenti malinconici e dolorosi.
Sì, no, ma io non è che voglio fare il finto tonto, nel senso che so che ci sono dei momenti divertenti, eccetera, però innanzitutto quello è sempre stato un po' dall'inizio, dai primi filmini in Super 8, il mio modo quasi naturale di comunicare, di esprimermi, quindi magari per me era almeno una novità. Io sapevo che parlando pressappoco di me stesso, l'ironia la consideravo obbligatoria, quindi insomma fare dell'autoironia, prendere in giro me stesso e il mio ambiente, prendere in giro me stesso e i miei amici, ecco, insomma, per me era una cosa naturale, mentre invece magari per gli altri quella fu così più una sorpresa. Ecco, la nostra generazione veniva considerata incapace di guardarsi, incapace di distacco, incapace di ridere di se stessa, venivamo considerati troppo grigi, troppo seri, molto ideologici. Magari questo film, che però, ripeto, questo è il mio modo di esprimermi in maniera naturale, ecco, così sorprese un po' di persone. E qual era la domanda?
No, più che una domanda era una riflessione sul fatto che eri stato inscatolato in questa formula dei
Ah,
nuovi
ecco, sì,
comici,
appunto,
con
allora
la
ero
quale c'entravi ben poco.
appunto, allora ero molto così insofferente, ecco,
Lo credo.
per questa cosa, pur poi andando a vedere come spettatore naturalmente tutti i film degli altri, però ero così molto, mi sembrava un po' riduttiva, ecco.
Lo era. Io rinnovo l'invito se qualcuno di voi ha
Ah,
voglia
però
di...
prima c'è una
Prego.
domanda che mi era.
Ah sì, infatti la prima domanda del pubblico ci è arrivata via...
Non ce la siamo scritta noi,
Tramite un... No, giuro che non l'ho scritta io.
ci è arrivata.
Ci è arrivato un messaggio in una bottiglia,
Però
un
un po'
messaggio su un...
difficile, eh? Un po'
Vediamo
difficile.
come ne vieni fuori.
No, un po' difficile per me. Dunque, è vero che esiste una relazione tra il sole mancato di questo film e la visione del sole in Palombella Rossa? Nel caso, può spiegare? Grazie.
Non è firmato.
Allora, il sole mancato di questo film è appunto noi che andiamo a vedere l'alba a Ostia, invece il sole sorge alle nostre spalle. E in Palombella Rossa c'è un sole di cartapesta, il sole dell'avvenire, insomma alla fine del film, al Circo Massimo, a Roma c'è un sole di cartapesta, così. Dunque, se c'è una relazione. Ma no, non penso, non penso che ci sia una relazione. Quindi nel caso può spiegare, no, perché non penso ci sia una relazione.
Nonostante la mancata spiegazione dei due soli, ci fa piacere se qualcuno di voi ha delle curiosità da chiedere a Nanni. E nel caso credo che sia pronto un microfono che può girare tra il pubblico. Però visto che noi abbiamo delle luci in faccia molto violente, dovete anche voi con grande violenza alzare la mano e farmi un segno. E in quel caso io vi farò arrivare il microfono. Intanto, mentre qualcuno di voi trova il coraggio, vorrei chiedere a Nanni di raccontarci un po' come mise insieme questo stranissimo cast, perché avrete notato che nel cast ci sono fior di attori professionisti, da Lina Sastri a Glauco Mauri a tanti altri, e poi gente che in realtà nella vita non ha assolutamente fatto l'attore. Qualcuno è diventato noto per altri motivi come Giampiero Mughini, qualcuno ha continuato tranquillamente a fare il giornalista come Paolo Zaccagnini, che è quello grosso col barbone che strilla.
E va al dopo festival a
Sì,
Sanremo.
sì. Altri non so. Non so, ecco, uno dei professori dell'esame di maturità, la scena che a me personalmente fa sempre morire dal ridere, è uno dei più grandi sceneggiatori del cinema italiano, Agenor Incroci in arte Age, della coppia Age Scarpelli. Altri credo siano amici di Nanni che forse hanno fatto sto film e poi nient'altro. Ecco, come costruisti questo ensemble?
Sì, ma c'era appunto un po' un misto di amici attori che mi portavo dietro dai film in Super 8 precedenti e degli attori professionisti di teatro, insomma, uno dei ragazzi del gruppo di Autocoscienza, Maurizio Romoli, e poi Lina Sastri, che avevo visto a teatro, Glauco Mauri e Luisa Rossi, che fanno mio padre e mia madre, e insomma altri attori. Quindi allora, forse più di ora, c'era molto una divisione tutta italiana tra attori di teatro e attori di cinema. E io appunto ho preso diversi attori di teatro e poi molti amici non attori, ecco, cercando magari di dare professionalità agli amici non attori e toglierla, quella professionalità, agli attori di teatro, ecco, quindi cercando di avvicinare un po' quei modi di recitare, ecco, cercando di rendere omogenea una recitazione che partiva molto distante, perché c'erano dei dilettanti e dei professionisti. E, come in tutti i film, poi è morto nel 91 e quindi non c'è più, però come in tutti i film c'era mio padre che fa quell'attore disoccupato che poi legge le poesie al telefono, che gli ho fatto fare di tutto, qui gli ho fatto fare l'attore disoccupato, in un altro film il Sogni d'Oro faceva il produttore, poi in Bianca faceva lo psicologo per i professori della scuola Marilyn Monroe, poi il magistrato della messa è finita, il sindacalista in Palombella Rosa, insomma gli ho fatto fare di tutto. E lui così, insomma, con molta così, in maniera molto
con grande pazienza
accettava queste proposte, ecco. E quindi insomma c'era un po' un misto che ho cercato di amalgamare, ecco, questo era un po' anche perché diciamo il lavoro sugli attori, sulla recitazione è uno degli aspetti che più mi piace curare in un film, e quindi così era.
Ma nel caso dei non professionisti in qualche modo i personaggi erano scritti su di loro. Io conosco bene Paolo Zaccagnini, per esempio, e Paolo Zaccagnini è un po' così in certi momenti della sua vita.
Sì. No, altri erano anche erano poi i primi tempi delle radio libere, televisioni libere, poi sono diventate radio private, televisioni commerciali, però allora si chiamavano ancora radio libere. E insomma mi ricordo che lì i dialoghi dell'amico mio etiope o altre cose l'ho sentiti, insomma, qualche notte che ancora allora avevo l'energia per scrivere di notte, tenevo la radio accesa, insomma erano un po' dialoghi di quel momento, insomma, senz'altro.
Io rinnovo l'invito a far... Ah, che bello! Una domanda lì, in terza fila. Arriva il microfono.
No, io ho solo una curiosità mia, personale. In questo film, appunto, c'è quell'affermazione su Alberto Sordi che... vorrei sapere, insomma, come... A che cosa si riferiva, magari, come...
Alberto Crespi?
No, ero ancora troppo piccolo.
Ecco, forse.
No, traduci la tua domanda, di quello
traduco.
Che pensi.
Per me è stata già una cosa difficile farla, quindi...
No, addirittura.
Sì, vabbè.
Non ti vede nessuno, sei di spalle, no, per loro. Dalla quarta fila in poi sei di spalle.
Confessa, ti piace Alberto Sordi,
sì,
ami Alberto
molto.
Sordi,
io
e vuoi sapere
amo,
perché
sì.
Lui lo odiava? Ho tradotto bene?
Va bene, grazie.
Non lo odiavo.
Non lo odiava,
tutti questi.
Dunque, prima dicevo, no? Film doloroso per pochi, film comico per tutti. Ecco, in qualsiasi tipo di platea, giovanile, non giovanile, di città, di provincia, c'era una grande partecipazione a questo film, e vedevano anche durante dei dialoghi che io non trovo per niente comici, non so cosa è successo qui questa sera, perché io stavo mangiando gli strungotti strangiati.
No, stavo mangiando i manfricoli, gli umbricelli.
Ecco, gli umbricelli. Però ecco, per esempio, non so, si rideva sempre, anche quando, non so, Mirko, il mio amico, mi dice, ah, quella ragazza sta male, è schizofrenica, risate, insomma, non c'era molto da ridere. Ecco, si rideva sempre, quando c'era quella scena nel bar del Telomeri di Alberto Sordi, silenzio glaciale, qualsiasi tipo di platea, anche la più benevola, ridanciana, eccetera. Quindi evidentemente avevo toccato. Ma no, insomma, io naturalmente così parlavo un po' del personaggio, dico, come attore comico nel cinema penso insomma sia quello che ha inventato di più. A me, io lo preferisco, diciamo, negli anni 50, quando aveva un modo di recitare più astratto, meno realistico, no? Più ecco, diciamo, prima di fare il regista, insomma, ecco, quelle interpretazioni. E,
quindi, interrompo 10 secondi, due giorni fa qui abbiamo visto Un giorno in pretura, per te.
Ah, ecco,
e quella è un'invenzione formidabile.
Sì, assolutamente. E, Totò, che mi piace molto, e però ecco, diciamo, nel cinema spesso portava un po' insomma, gran parte di dialoghi, di battute, di tempi della Va Spettacolo, eccetera. Insomma, Sordi, ripeto, soprattutto negli anni 50, prima di diventare regista, è diventato molto, eccetera, ed ero, insomma, mi è sempre piaciuto. Però ecco, il personaggio, insomma, il personaggio pubblico, poi ripeto, poi dopo un po' ha fatto il regista ed era un'altra cosa. E il personaggio pubblico, ma non il personaggio, ecco, quindi era un modo di fare cinema in quegli anni, perché poi appunto Ecce Homo non è stato fatto nei primi anni 50, ma alla fine degli anni 70, quindi insomma era per il mio personaggio di Ecce Homo era insomma un modo di fare cinema, un modo di essere che era lontano da lui, ecco, insomma. Poi magari in quegli anni il nome può essere Alberto Sordi, in anni successivi possono essere altri nomi, insomma, ecco, però era un modo d'essere italiano diverso dal modo di essere italiano di Michela Picella, del mio personaggio, ecco. Ripeto, e non sto parlando di Sordi attore all'inizio.
C'è qualcun altro che ha delle curiosità? Perché ne ho io una, e una domanda forse un po' complicata, che però vorrei comunque provare a farti. Vorrei capire come rivedi oggi Ecce Homo all'interno del tuo percorso politico, perché questo è un film che ha degli addentellati politici molto forti, è un film che parla di giovani extraparlamentari sostanzialmente. Tu tra l'89 e il 90 sei stato, secondo me, lo dico io e me ne prendo la responsabilità, sei stato uno straordinario testimone di un passaggio epocale come la fine del Partito Comunista, con Palombella Rossa e con La Cosa, non dimentichiamoci mai quel documentario bellissimo sul dibattito che portò alla trasformazione del PC nel PDS. Recentemente hai fatto Il Caimano e non c'è nemmeno bisogno di ricordare di che cosa parlava. Vedi un percorso in questo, e in questo caso Ecce Homo che tappa è di questo percorso?
Ma prima ti dicevo l'ironia che mi era venuta così, che era il mio modo di esprimermi un po' quasi naturale. Insomma, fin da quando io a 19 anni ho cominciato a fare i primi filmini in Super 8, così mi sono venute naturali tre cose, appunto. Uno, parlare del mio ambiente, mio mondo, me stesso e il mio mondo, ecco. E secondo, mettermi anche davanti alla macchina da presa, quindi fare anche, forse mettermi più come persona che come attore davanti alla macchina presa, quindi non fare solo il regista ma anche l'attore. Terza cosa, appunto, parlare del mio mondo però prendendolo in giro, quindi prendendo in giro il mio mondo generazionale, i giovani, la mia parte politica, prendendo in giro me stesso, ecco. E ed è Lecce Bombo è, così, è una tappa di questo piccolo cammino, nel senso che anche lì così ho fatto un po', ho raccontato così un pezzo di gioventù che quello era il momento un po' del riflusso, come dire, prima c'era stata all'inizio degli anni 70 una militanza politica molto così, molto più rigida, ecco, quello è un momento un po' dello smarrimento e in cui così i personaggi che io racconto nel mio film così sono stanchi anche, appunto, ricordavi tu, poi magari per molti di loro non sanno cos'erano, ma possono fare a meno di saperlo, i miei personaggi, come dire, erano della sinistra extraparlamentare, ma già sono oltre, perché hanno smesso di fare politica, perché si sono accorti, come dire, che l'estrema sinistra, che era nata per superare la sinistra tradizionale del PC, del PSI, poi ne riproduceva in piccolo il modo di far politica, in piccolo, quindi in parodia, non so se mi spiego, insomma. Ecco, quindi quello è il momento in cui appunto questi personaggi, che poi erano persone nella realtà italiana da allora, così si accorgono che anche quella speranza che c'era in quei gruppi, eccetera, ha riproposto un modo di far politica vecchio. Ecco, in questo senso invece per me l'eredità positiva più importante che viene dagli anni 70, dal mio punto di vista, ecco, è il femminismo, ecco, che veramente quello fu un modo veramente nuovo di vedere le cose, insomma. E ricordo che all'inizio, io parlo del 72, 73, 74, ecco, il femminismo veniva visto non bene anche a sinistra e anche nella sinistra extraparlamentare, ecco, perché così veniva considerato qualcosa di borghese che dimenticava che il problema principale, la contraddizione principale era tra operai e capitalismo, mentre invece veniva considerato un movimento borghese che si occupava di cose secondarie. E quindi all'inizio fu molto osteggiato non solo dagli uomini nella sinistra tradizionale e non.
Il protagonista di Palombella Rossa è anche lui una persona che non capisce più la politica in qualche modo, no? Che sente che la politica gli è sfuggita di mano, che non lo rappresenta più.
Beh sì, lì probabilmente io ricordo, per chi non l'ha visto, Palombella Rossa è la storia di un dirigente comunista che gioca a pallanuoto, così ho deciso di mettere insieme nello stesso film queste due cose, anche perché io mettevo sempre nei miei film parti della mia vita, insomma, ma non programmaticamente, venivano, no? Nei miei film ci sono le telefonate, i pranzi in famiglia, la palletta, il pallone, la scuola, lo sport, tutte cose che facevano parte della mia vita e quindi poi andavano a finire in una sceneggiatura che diventava film. La pallanuoto non riusciva proprio a entrare in queste storie, in Ecce Bombo non riusciva a entrare, in Bianca la storia di un professore assassino non c'entrava la pallanuoto, la messa è finita, sono un prete che gioca a pallanuoto, non funzionava. Allora alla fine ho detto vabbè, faccio un film tutto in una piscina, Palombella Rossa. Ecco, appunto lì è un protagonista che non si ricorda più chi è, ha un'amnesia e forse ero anch'io come regista che cercavo magari un nuovo personaggio, forse anche per questo ho raccontato una persona che non si ricorda più chi è, perché io forse volevo così ero in cerca di un nuovo personaggio da scrivere, dirigere e interpretare. E appunto tu citavi gentilmente Palombella Rossa, un film, e La Cosa, un documentario. Palombella Rossa l'ho girato subito prima della crisi, uscì nel settembre 89, dopo 2 mesi ci fu il crollo del muro di Berlino e iniziò il processo di trasformazione del PC, e La Cosa appunto in quegli anni, in quei mesi, alla fine dell'89, fece un documentario nelle sezioni del PC, e perché allora, erano tempi un po' diversi, quella specie di appunto autocoscienza, ma non privata di 5 amici in una stanza come in Eceboom, ma quell'autocoscienza collettiva, pubblica, che fu il processo di trasformazione del PC, non interessava fine 89, non interessava, sono cambiati molto i tempi, solamente i militanti del PC, nemmeno gli elettori e le elettrici del PC, non interessava solamente la sinistra, ma comunque era una cosa a cui guardavano con interesse, con attenzione, con rispetto tutta la società italiana, nel senso che era un pezzo della società italiana che sarebbe cambiato di lì a poche settimane, e quindi c'era un interesse non di scherno, non di derisione, anche da parte degli avversari politici, che in quel periodo erano ancora avversari politici e basta. Insomma.
No, quello che mi colpisce, c'è una domanda lì?
Non ho nominato mai il portaborsa.
La signora dice che non abbiamo nominato il portaborsa. E però... questa osservazione si lega alla riflessione che volevo fare, ovvero mi colpisce come il tuo cinema sia proprio, almeno in alcuni film, non in tutti, però sia spesso una scoperta in vari momenti della nostra storia di snodi, di momenti in cui la politica perde in qualche modo di senso, perde di centralità, in cui la politica, in cui la maionese impazzisce e la politica diventa incomprensibile, o forse diventa fin troppo comprensibile, come in certi momenti.
Sì, ecco, per esempio la signora che protestava perché non abbiamo citato il portaborse, sì, appunto, io infatti che ho fatto sempre storie molto personali, poi come produttore, il portaborse del 91, dopo 10 mesi cominciarono a scoppiare gli scandali delle tangenti che distrussero due partiti, come la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista. In quegli anni io volli fare un'eccezione, nel senso che con i miei film, anche con i film che avevo iniziato a produrre, Notte Italiana di Mazzacurati e Domani Accadrà di Lucchetti, ecco, io avevo sempre evitato di raccontare direttamente, frontalmente, la politica, perché, non certo per sfuggire, ma perché così, insomma, mi interessava più raccontare un altro tipo di storia. Ecco, in quegli anni in cui il modo di far politica in Italia, soprattutto di alcuni partiti, perché non tutti siamo uguali, ecco, in cui il modo di far politica era diventato, insomma, qualcosa di preoccupante da un punto di vista morale, politico, economico, ecco, allora volli fare un'eccezione e, insomma, chiesi ad alcuni sceneggiatori di scrivere un racconto, che una sceneggiatura che riguardasse il modo di far politica allora vincente. E quindi poi, insomma, loro scrissero il portaborse, in un secondo momento si aggiunse Lucchetti come regista, cioè scegliamo il regista in un secondo momento, e fu fatto il portaborse, e mi ricordo benissimo la prima a Roma, al cinema Rivoli, io e Lucchetti, il regista, gli attori, stavamo all'uscita del cinema, dall'altra parte della strada, e uno spettatore attraversò la strada uscendo dal cinema e disse: "Ah, come respiro!" Perché insomma, quel modo di far politica lì, quella corruzione che poi esplose meno di un anno dopo l'uscita del film, erano cose che si dicevano ma non si dicevano, erano cose che si sapevano ma non si raccontavano, non si scrivevano. Ecco, e quindi era un po' un film che andava fatto, ecco. Ecco, così abbiamo parlato anche il portaborse.
Che andava fatto come andava fatto il Caimano, insomma,
E
ci sono
appunto,
dei film che hanno una loro necessità.
e lì, cosa che ho fatto anche nel Caimano, in cui ho interpretato Silvio Berlusconi alla fine del film, e lì appunto ci interessava un po' spiazzare il pubblico che era affezionato a me, al mio personaggio, eccetera, diciamo pressappoco positivo, pur con le sue rissosità, violenze, manie, nevrosi, eccetera. Ecco, lì ci interessava un po' che il pubblico facesse così la stessa strada di Silvio Orlando, il portaborse. Prima Silvio Orlando conosce questo ministro, interpretato da me, e gli sembra un personaggio moderno, dinamico, pieno di energia, con un modo nuovo di fare le cose, non grigio, non noioso, eccetera. Poi alla fine scopre che soprattutto è un corrotto e corruttore. Ecco, e quindi il pubblico un po' faceva lo stesso percorso. All'inizio vedeva me nei panni di questo personaggio che sembra positivo, e poi alla fine scopre il vero volto di questo ministro Botero. Ecco. Non mi ricordo come arrivammo al cognome Botero.
Che è il nome di un grande pittore,
Sì.
peraltro.
Io avrei una domanda.
Ah, fantastico, qualcuno si è impossessato del microfono,
Sì,
magnifico.
sono qua.
Non ti vediamo.
Sono
Ah,
qua.
eccoti.
Mi sposto, mi sa.
No, 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 va benissimo.
Ah, buonasera. In Accerbombo c'è, come in altri suoi, in alcuni tra i suoi lavori iniziali, c'è del minimalismo. Che era stata definita da una parte della critica anche geniale. A fronte di questo, nel corso degli anni è stato, diciamo, progressivamente messo da parte per dare maggior spazio a storie che avessero, diciamo, più peso specifico, tra virgolette. Volevo sapere se questa è stata innanzitutto una scelta consapevole, oppure, magari, non so, mi vuol dire tranquillamente che non è d'accordo, che c'è ancora il minimalismo anche in film come Il Caimano. E magari sia stata invece adottata proprio perché il minimalismo è un vincolo magari limitante autorialmente. Grazie.
Scusa, ma per spiegare un po' anche a tutti, tu cosa intendi per minimalismo?
In un film, nel senso quando ci sono
C'è un
delle...
film troppo privato, molto intimo,
Laddove una
con la voce flebile, non forte da un punto di vista drammaturgico?
Laddove diciamo delle piccole storie private non hanno un ego pubblico e o sociale, se capisci
Sì,
quello che
beh,
intendo.
l'eco pubblica e sociale poi c'è stata, perché ripeto, questa è una storia piccola, dicevano che era solo di Roma, anzi di Roma Nord, anzi di Prati delle Vittorie, anzi di Piazza Mazzini, poi invece è stata vista un po' dappertutto in Italia. Ma guarda, non è che io sia tanto d'accordo, perché per esempio tanti anni dopo magari ho fatto Caro Diario, che è un film in tre pezzi. E uno dei tre pezzi ci sono io e vado in giro in Vespa per Roma,
Però
insomma,
magari
ecco.
un'eccezione rispetto alla carriera, diciamo, proprio dello sviluppo autoriale dell'autore Moretti.
Ma guarda, adesso a me sembra che ci sia un po' abbastanza una continuità, ecco, in quello che ho fatto. All'inizio, anzi, mi sono anche, un po' veniva naturalmente, come dicevo prima, no? Le telefonate, la palletta, la scuola, i miei erano professori, tutti e due. E un po' mi sono divertito io, film dopo film, io sono autarchico, poi Accerbombo, poi Sonidoro, poi Bianca, poi La Mensa Infinita, a portarmi anni dietro, di film in film, lo stesso personaggio di volta in volta, magari arricchendolo di una nuova mania o nevrosi o complesso, o passione, i dolci, le scarpe, i vestiti, la cioccolata, la rissosità, l'intolleranza, il linguaggio, eccetera. Quindi poi a un certo punto sono precipitato nella prima persona, non mi sono più nascosto dietro un personaggio di invenzione, ma in Caro Diario in aprile non sono stato me stesso, perché poi ho interpretato me stesso, uno che si chiamava Nanni Moretti. Ecco. E poi, insomma, con La stanza del figlio poi non è tornato più quel personaggio, perché insomma, un pochino, da quando si ha 3 anni a quando si ha 50, un pochino si riesce a cambiare, poco, però un po' forse si riesce a cambiare. Allora quel po' che ero riuscito a cambiare come persona, inevitabilmente ha cambiato il mio personaggio, e quindi quando nella stanza del figlio ho interpretato uno psicoanalista, forse era un personaggio un pochino diverso da questo Michele qui, un po' più adulto forse, eccetera. Ecco. Quindi minimalismo o non minimalismo, comunque ho sempre raccontato delle storie personali, però ho quasi sempre avuto la fortuna di partire da me stesso e riuscire poi ad arrivare agli altri. Ecco, ho quasi sempre avuto la fortuna di raccontare me stesso e poi riuscire in questo modo a raccontare gli altri. Ecco, questo non c'entra, ma un po' c'entra. Che ti posso dire? 20 anni fa, forse Crespi se la ricorda, c'era un po' la retorica, non presso i registi o i critici, ma presso i produttori c'era la retorica del film internazionale, bisogna fare film internazionali, perché insomma la nostra lingua è parlata solo da 60 milioni di persone, che non sono pochissime comunque.
Film girati in inglese.
Ecco, e allora io però per reazione invece 20 anni fa, proprio insieme ad Angelo Barbagallo, fondai una società di produzione, la Sacher, e cominciamo a produrre delle storie italiane, Mazzacurati, Lucchetti, poi Calopresti e Valeria Santella, delle storie italiane con attori italiani, con delle radici. Poi ripeto, a volte si è fortunati e si fa un film con delle radici precise, un film molto particolare che riesce a diventare internazionale o addirittura universale. Però appunto una 20 anni fa c'era questa retorica, bisogna fare film internazionali, quindi parlati in inglese, non con un cast italiano, ma con un cast internazionale. La sceneggiatura faceva il giro di tutti i paesi del mondo, perché ci devono essere tante coproduzioni, a volte anche l'ambientazione era internazionale, un po' in Francia, un po' negli Stati Uniti, un po' in Spagna, in Italia le due candidate sempre erano o Firenze o Venezia, o Venezia o Firenze. E poi però queste sceneggiature facevano il giro del mondo e per piacere a tutti poi alla fine venivano dei film che non interessavano nessuno, nel senso che erano degli ibridi, che non erano né dei film italiani né dei film internazionali. Questo perché? Perché appunto si cercava di fare un prodotto sulla carta, a tavolino, internazionale, però appunto era un'operazione a freddo, e quindi poi venivano fuori delle cose che non interessavano né in Italia né all'estero. Ecco, quindi in questo senso io, a proposito di minimalismo, come lo chiamavi tu, io ho cercato sempre di, quando dico raccontare storie personali non dico dei fatti miei, però appunto partendo da me, ecco, ti faccio un esempio, in Bianca io sono un professore che alla fine diventa omicida, ecco, faceva parte di me quella sua sete di perfezione, di assoluto, l'idealizzazione delle coppie, le coppie dico di persone che si amano, eccetera. Ecco, poi però partivo da me, poi il personaggio acquistava una sua autonomia, ecco, diventava questa sua sete di perfezione, diventava, lo faceva diventare un omicida. E a questo proposito, appunto, naturalmente il pubblico non ci voleva credere. Io mi ricordo che allora andavo ancora più spesso di oggi all'uscita dei cinema per parlare con gli spettatori, i film eccetera. Mi ricordo al cinema Eden a Roma, ecco, Bianca finisce con 10 minuti di confessione, io davanti a un commissario, tra i sospettati di questi omicidi c'è anche un mio vicino di casa. Io davanti a questo commissario per 10 minuti dico: sono stato io ad ammazzare queste persone perché si tradivano, si lasciavano, poi parlo delle scarpe, parlo della rivoluzione portoghese il 25 aprile, poi parlo dei grandi magazzini, parlo di tutto, delle mamme, dei figli, cioè, però per 10 minuti confesso che sono stato io e vado in galera, mi allontano su un cellulare della polizia. Non un cellulare, perché non c'erano nell'84 i cellulari. E poi all'uscita del cinema gli spettatori: ah, bello il film, però non sei tu l'assassino. 10 minuti di confessione, campo e controcampo, primo piano mio, primo piano del commissario, primo piano del commissario, primo piano mio, 10 minuti, sono io l'omicida. No, non sei, l'hai fatto per scagionare il tuo vicino di casa, era lui, vero, l'omicida. Ecco, quindi questo per dire, da una parte, che è così, che a volte, no, il processo, così, l'affetto che il pubblico può portare per un personaggio alle volte gli fa vedere il film in una maniera un po' strana. No, e poi per dirti appunto che io quando dico racconto storie personali dico, vabbè, parto pressappoco da me e poi naturalmente scrivo, interpreto, dirigo un personaggio che, così, che ha una sua autonomia, prende una sua strada diversa dalla mia, da quella della mia vita, insomma.
Ma forse per minimalismo si intende anche il fatto di non sentire il bisogno di una trama forte e di portare avanti i film in maniera apparentemente più frammentaria, però io sono stato testimone di come in questo senso il film forse più minimale che tu hai fatto, ovvero Caro Diario, è diventato un caso internazionale quando è andato in concorso al Festival di Cannes, dove tutta la stampa francese era indignata per il fatto che non ti avevano dato la Palma d'Oro. Quindi ecco, anche raccontando le proprie vicissitudini con dei medici, ci si può far capire in tutto il mondo, tant'è vero che da allora tu in Francia per esempio sei molto amato, è piaciuto moltissimo anche Aprile, dove l'unica cosa che i francesi non volevano credere era che Emilio Fede non fosse un attore. Tutti gli chiedevano, anche questo sono stato testimone, tutti gli chiedevano: ma dove hai trovato quell'attore incredibile che fa il direttore del telegiornale pazzo?
Comunque sì, a proposito comunque della frammentarietà, questo è vero, ecco, minimalismo, Eccebombo, frammentario, sì certo, Eccebombo, adesso non so, poi c'è un critico per cui forse mi può correggere, non so che valore possono avere queste definizioni, però diciamo ha una struttura più orizzontale invece che verticale, insomma drammaturgicamente come racconto magari non è forte perché sembra essere sempre così, insomma orizzontalmente sono seguite le storie di vari personaggi, insomma in questo senso certo può essere considerato come l'hai definito tu,
insomma. La storia di Emilio Fede me la confermi, non l'ho inventata, eh?
No, beh insomma Aprile inizia con la sera di lunedì 28 marzo 94, quando per la prima volta Berlusconi vinse le elezioni politiche, e appunto c'è un lungo pezzo in cui il direttore del TG4 appunto, insomma, si commuove e appunto in Francia non potevano capacitarsi che fosse il direttore di un telegiornale, però la cosa non mi fa ridere. Dunque permetto una cosa, ora mi si è persa a proposito della... Mi ritornerà in mente. Posso avere un bicchiere d'acqua anche per Crespi, va? Se c'è, se no...
No, ne basta uno per lui, se, se c'è. C'è qualcun altro che vuole... Sì, lì? Ha alzato la... Ah, sì. Ha alzato la mano e ha anche il microfono.
Senti, Eccebombo, c'è, oltre alla parodia di un certo ambiente sociale e politico, anche la parodia del cinema che continuava fino al Caimano. Prima si diceva del rapporto con Alberto Sordi, ma a quei tempi, com'è stato il rapporto con questo film così anticonformista, anche rispetto al cinema di sinistra, se vogliamo? Qual è stato il rapporto con i tuoi colleghi allora e poi come è continuato?
Ma, grazie. Ma il rapporto con i miei colleghi, ma ora c'è molto, cioè, diciamo, mi sembra ci sia più frequentazione, ecco, di un tempo, cioè, basti vedere nel Caimano ci sono non so quanti registi che mi hanno fatto il piacere, tra cui Giuliano Montaldo, che dirige questo festival insieme a Alberto, c'è un sacco di registi che mi hanno fatto il piacere di interpretare dei ruoli. E allora, ma non mi ricordo bene, nel senso che poi conoscevo ancora poche persone, insomma, quindi...
Sognidoro c'era uno scontro su Gringa addirittura.
Sognidoro?
C'era uno scontro su Gringa addirittura con i rivali.
Sì, uno scontro su Gringa, ma sì, in Sognidoro, cioè, è veramente antipatico dire, io avevo previsto... non dico questo, però insomma diciamo che avevo intuito che certe trasmissioni televisive stavano andando in una direzione, quindi c'è una specie di, siccome penso che molti di voi non l'hanno visto, Sogni d'oro è la storia di un regista, cioè, arriva sempre un momento nel percorso di un professionale di un regista in cui si fa un film sul cinema. E naturalmente universalmente, giustamente, il film più bello che sia stato fatto sul cinema è considerato 8 e mezzo, che insomma non è solamente un film sul cinema. E c'è un match televisivo tra me e un altro regista che ha fatto un musical sul 68, Gigio Cimino, e allora diciamo in questo match televisivo, e ripeto, la televisione nell'81 era molto lontana dal diventare quello che poi è diventata, facciamo di tutto, nel senso che si parla di cose private, c'è proprio con tanto di calzoncini lucidi e torso nudo, c'è un incontro di pugilato, c'è un incontro di volgarità, cioè chi è più volgare, c'è una specie di giochi senza frontiere, tutti e due vestiti da pinguini con un elastico che ci tira e ci buttano l'acqua addosso, ecco, quindi così mi sembrava che la televisione stesse andando in quella direzione e poi purtroppo c'è andata.
È andata anche oltre.
Beh sì, è andata anche molto oltre.
Ci sono altre curiosità? Sì, ce n'è una lì. E anche una qui, il dibattito si infiamma. Forse facciamo davvero le 4 come avevi ipotizzato.
No, io devo tornare a Roma.
Va bene, facciamo queste due domande e poi salutiamo
Nanni. Le ultime tre domande,
fantastico, la prima.
Io volevo sapere se ti sei mai in qualche modo pentito di quella famosa sortita contro i dirigenti della sinistra italiana, visto come sono andate poi le cose. O se comunque sei rimasto deluso da come appunto sono andate le cose, l'esperienza dei girotondi, eccetera. E anche se questo ha cambiato in qualche modo la tua posizione di regista, cioè le tue esperienze successive, se ha influito in qualche modo quella sovraesposizione politica, diciamo, che hai avuto in quel periodo?
No, non ha influito, nel senso che non è che ho fatto il Caimano perché ho avuto quell'esperienza politica, non c'entra niente, nel senso che naturalmente sono due cose che ho fatto e che ha fatto la stessa persona, ma insomma non ha influito, no, non, l'esperienza dei girotondi per me è stata un'esperienza umana e politica che mi ha molto arricchito e così era molto bello sentirsi in sintonia con molte persone che così che ed è stato anche importante fare manifestazioni che cercavano di parlare a tutti, ecco, nel senso che le nostre manifestazioni sulla giustizia uguale per tutti, sull'informazione, sulla scuola pubblica, ecco, insomma, erano manifestazioni che non volevano parlare solo a un elettorato, ma siccome erano, sono temi che riguardano tutti, ecco, noi proprio nella fattispecie proprio le manifestazioni, i girotondi, ecco, erano manifestazioni che volevano parlare e possibilmente coinvolgere tutti, insomma, perché ripeto, erano non su temi che riguardavano solo una parte dell'elettorato, ma tutti i cittadini, ecco, e quindi insomma è stata un'esperienza insomma per me molto importante, insomma, però sapevo che aveva un termine, nel senso che sapevo che non volevo cambiare mestiere, sia perché mi piace il mestiere che faccio, sia perché insomma, la politica mi piaceva, però purché non, così, non diventasse un mestiere, ecco, insomma, per me, poi altri è giusto che lo facciano, insomma. Poi naturalmente appunto sai, quando un movimento è fatto di persone che appunto lo fanno in maniera volontaria, disinteressata, che hanno un altro mestiere, un'altra vita, poi è chiaro che insomma ci sono dei momenti più alti e poi dei momenti più di riflusso, insomma, anche perché, ripeto, se è fatto di persone che lo fanno nel tempo libero, poi è chiaro che...
Io torno al cinema. Volevo sapere fra le varie carriere intraprese, attore...
No, e poi scusa, riguardo alla prima parte della tua domanda, sulla come cominciò un po' per caso la mia parentesi politica, no? Adesso non so come tu l'hai chiamata, lo sfogo, l'invettiva, eccetera, anche, insomma, anche da parte dei politici di professione, della sinistra e del centrosinistra, insomma, magari non durante, ma dopo, l'esperienza dei movimenti, l'esperienza dei girotondi fu considerata positiva, insomma, nel senso che io non ho il mito assolutamente della base contro il vertice, non ho il mito dell'elettorato contro i politici di professione, però è un dato di fatto che nel 2002 l'elettorato di centrosinistra insomma diede energia ai politici di professione che erano ancora sotto shock per la sconfitta del 2001 e per le dimensioni di quella sconfitta, insomma.
Riprenda la domanda che stava facendo.
Dicevo, fra le varie carriere cinematografiche, quindi quella di scrittore, regista, attore, esercente e produttore, quella più rognosa, quella più sconveniente, se c'è una sconveniente o se in tutte magari trova piacere.
Sconveniente sembra
più rognosa, diciamo
scollacciata, sembra una gente, no, rognosa, scostumata, vediamo un po'. Come esercente sto notando che lo spettacolo delle 22:30, che era lo spettacolo così della, insomma, che era lo spettacolo, insomma, insomma è un po' in caduta libera. Non so se, vabbè, non c'è una, ecco, fare il regista e il protagonista insieme mi fa più fatica che non 30 anni fa, ecco. Non penso sia l'unico motivo per cui il protagonista del Caimano non sono io ma Silvio Orlando. C'è il fatto che lui è più bravo di me, c'è il fatto che lui probabilmente a interpretare quel produttore di serie B nel Caimano fosse più adatto di me, tanti motivi, però senz'altro rognosa no, però oggi fare contemporaneamente regista e attore protagonista, insomma, mi fa naturalmente molta più fatica che non 30 anni fa, ai tempi di Eccebombo, insomma, senz'altro, però rognosa no, a me piace molto questo lavoro e potevo diciamo risparmiarmi di fare anche l'esercente, il produttore, il distributore, ora insomma almeno per un paio d'anni dirigerò il Festival di Torino, potevo risparmiarmelo. Però l'ho fatto non per generosità o per un senso di missione o per dovere, ma l'ho fatto perché mi piace e perché, per esempio, il produttore mi piaceva l'idea di restituire un po' della fortuna che io ho avuto. Io come regista ho avuto fortuna, allora facendo il produttore magari restituivo un po' di fortuna a dei giovani che esordivano, insomma. E così come esercente, 15 anni fa, quando i cinema chiudevano da una decina d'anni, ecco, notavo che a Roma paradossalmente le sale erano un luogo contro il pubblico invece che essere per il pubblico, era un luogo respingente invece che attraente, e poi in più mi piaceva programmare, proiettare, far vedere film che a me come spettatore per primo piacevano. E allora ho aperto un cinema, però ripeto, tutto questo non come una missione, non come un fatto di generosità, ma perché è, diciamo, un completamento del mio lavoro di regista, mi piace, ecco, insomma. Però rognoso no.
Tra l'altro diamo anche una notizia: quando è che inizia l'edizione di quest'anno di Bimbi Belli, la rassegna di film italiani che fai al Sacher d'estate?
Lunedì, dopo domani.
Lunedì, perfetto. Quindi chi vuole rivedere Nanni può andare lunedì al Sacher a Roma. Che film c'è lunedì?
Lunedì c'è Fascisti su Marte,
il film di Corrado Guzzanti.
Poi c'è Nero bifamiliare, vabbè, poi altre. Sono 10 serate con 10 esordienti, insomma.
In cui si incontrano i registi al Sacher, appunto.
Dunque io faccio la parte sua.
Sì. Allora, l'ultima domanda è qua.
Grazie.
O sono le ultime due, va bene?
Certo. Due basta. Scusate se vi ho fatto fare così tardi.
Vorrei sapere se ha finito di girare il ruolo di protagonista nel film Caos Calmo e cosa l'ha spinta nel libro a desiderare quel ruolo.
E poi l'ultima e poi rispondo a tutte e due.
Ciao, 4 ore e mezza fa dicevi uso la macchina a mano, invece poi ci regalavi quei piani sequenza che erano qualcosa che ancora...
No, ho detto macchina fissa.
Ma sì, macchina fissa, chiaramente, scusami. E poi raccontavi delle cose di sinistra che ancora ad oggi ci piacciono molto. Se ce la dici oggi, una cosa di sinistra... No, penso di interpretare...
No, io... No, ci sono troppi giornalisti, guarda. Poi domani, capito? Poi gli devono rifare il pezzo, perché prima hanno fatto il pezzo, sono andati a cena, ora dicono una cosa, devono ritelefonare, li mettiamo in difficoltà. Ma Caos Calmo, sì, ho finito martedì scorso, però sono 8 settimane e manca una settimana d'inverno che dovremo girare appunto con... perché il film è ambientato molto davanti alla scuola della figlia del protagonista, e allora in questa piazza ci deve essere un po' un cambiamento di tempo, di clima, e quindi ora il regista ha cominciato il montaggio, giriamo alla fine dell'anno una settimana e poi il film uscirà, non so, febbraio, marzo. Dunque mi ha spinto, io avevo già raccontato come regista nella stanza del figlio quello che succede subito dopo la morte. Ecco, qui c'è un altro modo di attraversare quel momento, c'è come un'attesa, una sospensione, ecco, lì subito tutto esplode e appunto, al di là della retorica sul dolore che unisce, invece nella stanza del figlio il dolore separa, divide, ecco, e qui invece c'è come una sospensione, ecco, il marito di questa donna morta, la figlia di questa donna morta sembrano essere come in attesa di un colpo che ancora non gli arriva, di una manifestazione del dolore che ancora non provano, ecco, e quindi così mi interessava l'originalità con cui era raccontato questo momento, anche il fatto che poi in un momento decisivo della sua carriera invece questo personaggio si piazza davanti alla scuola della figlia e sta lì, ogni giorno la accompagna e finché lei non esce di scuola la aspetta lì, comincia a vivere in quella piazza, in quell'automobile, e tutti vengono a trovarlo lì apparentemente per fargli le condoglianze, per condividere con lui la sua sofferenza, invece gli portano i loro problemi, gli portano la loro sofferenza, si sfogano con lui. Ecco, quindi mi piaceva il sentimento che c'era dentro questa storia. E poi appunto, visto che dicevo prima che fare il regista e l'attore insieme, insomma, comincia a essere pesante, è una bella pacchia fare solo l'attore, quindi questo è anche un altro dei motivi. Grazie e buonanotte.
Grazie a Nanni Moretti, grazie di essere stato con noi, grazie a voi per aver seguito il suo film, per essere stati in nostra compagnia.
Lo sai, ne fa un altro?